tonificio. Avendo bisogno di un apprendista, aveva sottratto il Giuseppe alla torcitura e l'aveva messo sotto la sua ala. La scuola di Guidino fu quanto mai efficace, al punto che Gentilina, così come ne aveva benedetta la comparsa, arrivò a maledirne la presenza. Il Rozzi era un ex partigiano, comunista fino alla radice dei capelli. Sin dal primo giorno di lavoro impose al ragazzo un decalogo assai singolare. «Ricordati», spiegò, «che un vero uomo è prima di tutto un comunista. Bestemmia, beve e fuma. Non si fa comandare da nessuno e tromba le donne che gli piacciono». L'Arrigoni rimase affascinato dall'esuberante codice. Il Guidino, che era un maestro a tutto tondo, dopo aver enunciato la teoria, spinse subito l'allievo alla pratica. Nel giro di un paio di mesi, Giuseppe Arrigoni bestemmiava, fumava, frequentava le osterie e mandava dar via il culo chiunque gli chiedesse qualcosa, se solo sospettava che la richiesta velasse un ordine. Per quanto concerneva le donne e la politica, Guidino la prese un po' più alla larga. Circa le donne, l'ex partigiano pensò che sarebbe stata buona cosa guidare l'allievo nelle prime esperienze e l'aveva indirizzato verso certe slandrette di sua conoscenza che lavoravano al cotonificio. «La vedi quella lì?» diceva, indicandola. «Non ne avrà male». Significava che la ragazza in questione non avrebbe protestato se il Giuseppe le avesse mollato qualche pacca sul sedere, indirizzato qualche pesante allusione oppure proposto, senza troppi preamboli, un appuntamento. Imparata la tecnica, il Giuseppe cominciò a metterci del suo. Poiché era un bel ragazzo, alto, capelli neri e occhi azzurri, non fece fatica a colpire dove voleva. Con la politica, Guidino ci andò ancora più cauto. La politica era una cosa seria e da buon maestro doveva trasmettere al ragazzo che diventare comunisti non era come bersi qualche bicchiere di vino all'osteria o trombarsi una sgarzolina del cotone. Cominciò col raccontargli le sue avventure in montagna durante la guerra di liberazione. Abile affabulatore, riuscì a penetrare con quei racconti nella fantasia di Giuseppe tanto che questi la sera, durante la cena, li ripeteva per la meraviglia di sua madre. Com'era possibile, si chiedeva Gentilina, che tante cose, sparatorie, ruberie, assalti, agguati, fossero successe sulle montagne alle spalle di Bellano senza che lei ne avesse mai avuta notizia? Il primo tentativo per assaggiare la disponibilità del ragazzo a percorrere la via della fede comunista, Guidino lo fece quando il PCI lanciò la campagna del prestito per la democrazia per autofinanziare la propria campagna elettorale. Prima di proporre a Giuseppe di sottoscrivere un paio di cartelle, Guidino predicò qualche giorno sullo sfruttamento delle masse. Masse che non erano entità astratte, ma uomini, come loro, operai e operaie del cotonificio, che per una miseria di stipendio si facevano un culo così, mentre i padroni del vapore passavano il tempo contando i soldi. I comunisti, invece, pensavano che la ricchezza andasse equamente divisa. Ma finché comanderanno i padroni, disse, tu sarai sempre operaio. Per comandare, bisognava vincere le elezioni. Per vincere le elezioni bisognava fare una grande campagna elettorale. Servivano soldi per manifesti, volantini, comizi e quant'altro. Giuseppe sottoscrisse due cartelle da 1.000 lire che capitarono sotto gli occhi del prevosto durante il giro delle benedizioni natalizie. Il sacerdote chiese di chi fossero, poi scosse la testa. A Gentilina fece notare ciò che era stampigliato sulle cartelle. L'importo di questa cartella sarà rimborsato alla pari, senza interessi, entro il 31 dicembre 1949 al sottoscrittore o ai suoi eredi legittimi o testamentari. Le banche, anche se sono dei padroni, almeno gli interessi te li danno, commentò. Una volta vinte le elezioni ci saranno interessi per tutti, rispose Giuseppe a sua madre, che gli aveva ribadito l'obiezione del sacerdote. La scuola di partito, vera e propria, con doposcuola, cominciò nel corso dei primi mesi del 1947.